Intanto vogliamo aprire le parole del Signore al Colossesi. Colossesi capitolo 2, stiamo seguendo questa lettera così bella, intensa, incentrata sicuramente sulla persona di Cristo Gesù. Quindi vogliamo ancora una volta imparare dalla scrittura la verità su quanto riguarda il nostro impegno e quanto riguarda Cristo Gesù. Vogliamo leggere dal capitolo 2, vogliamo leggere i primi 8 versetti. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea, la chiesa vicino a Colosse, e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri secondo le tradizioni degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E poi vogliamo anche leggere il versetto 9, perché lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Tutta la pienezza della Deità. Il messaggio di oggi parla di un combattimento, il combattimento del credente, ma un combattimento vincente del credente in Cristo Gesù. Quando noi siamo arrabbiati e quando noi affrontiamo un problema che non riusciamo a gestire molto bene per la difficoltà di questo problema, generalmente con chi ce la prendiamo?
Con Dio.
Con Dio. Qualcuno con se stesso, ma
con le persone vicine.
Con le persone vicino, più delle volte con le persone che ci stanno vicino. Difficilmente ce ne stiamo calmi e sereni, cercando di trovare una soluzione, no? È vero? Prendendocela con noi stessi, anche se qualcuno dice me la prendo anche con me stesso, con me stessa, ma cerchiamo sempre un capro espiatorio, qualcuno a cui addossare la colpa. Questa settimana per me è stata terribile, perché in termini di una settimana, 10 giorni, ho buttato 2 gomme della macchina. 170 euro di danno per le buche che ci sono in questa città. Ed ero così nervoso e ce l'avevo con le autorità, con il comune. Come pensate che siano stati i miei sentimenti verso questo comune? Ero così arrabbiato e poi sono andato dal gommista e ho esternato la mia rabbia anche al gommista. Il gommista ci ha messo anche del suo per i suoi problemi del negozio, di contro questo governo, e io mi sono così vergognato perché ho assecondato questo gommista e mi sono messo a lamentarmi dei nostri governanti. Poi quando ho pagato il conto non mi è sembrato così scontento delle buche che ci sono per la strada, questo veramente era abbastanza contento, gli brillavano gli occhi, era tutto come ossesso con tutta un'H2 bucata. E mi sono vergognato perché invece di trovare un'occasione per parlare del Signore, l'ho persa lamentandomi. E a volte quando noi ce l'abbiamo con qualcuno, noi manchiamo delle benedizioni. Manchiamo delle benedizioni. Giusto o sbagliato che sia, a volte ce la prendiamo con le persone più vicine e le persone più care a noi. Avete sicuramente saputo, avete visto anche le immagini, le tristi immagini che proprio in queste ultime sere girano in tutte le TV, in questa città, Newtown, in America, dove sono stati uccisi 27, sono state uccise 27 persone, di cui 20 bambini innocenti. Anche gli altri erano innocenti. Anche gli altri erano innocenti, ma i bambini erano ancora più innocenti degli innocenti. E questo ragazzo ha preso le armi che sua moglie, che sua madre, scusate, che sua madre aveva come collezione di armi in casa. Proprio da quelle armi ha ucciso suo padre, ha ucciso sua madre. E poi è andata alla scuola dove insegnava questa madre e ha ucciso altri professori e 20 bambini. Certo, la domanda adesso in America è ancora com'è possibile che girino tutte queste armi, che ci sia questa libertà di avere tutte queste armi, ma questa è una parte del problema. Questa è una parte del problema. Ma il problema più grave è perché una persona si deve sfogare uccidendo delle persone innocenti. Delle persone innocenti. E questa è un po' una delle fotografie che raffigura dei genitori che probabilmente hanno perso uno dei loro figli, proprio perché qualcuno si è voluto sfogare uccidendo degli innocenti. La vita non è facile, la vita è piena di problemi, è piena di lotte che dobbiamo fare. E importante che di non essere sopraffatti da queste lotte, da queste battaglie. Importante non andare oltre o avere una reazione sproporzionata al problema stesso. La vita è una lotta continua. E finché, fratelli e sorelle, amici, rimarremo su questa terra, ci saranno sempre delle lotte da portare avanti. La lotta era un fattore costante nella vita di Paolo, era un fattore costante nella vita di Paolo. Paolo a questo punto della lettera dice espressamente che voleva far conoscere ai Colossesi il suo combattimento, il suo arduo combattimento. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Sappiamo che la chiesa di Colosse non è stata fondata da Paolo, quindi Paolo non conosceva quasi nessuno direttamente di questa chiesa. Paolo qui usa una parola quando dice combattimento agon, che poi deriva da questa parola, la nostra parola agonia. Ma qui non è questo il significato che Paolo vuole dare a questa parola, perché agonia significa anche ansietà, sforzo, lotta. È in questo senso che Paolo sta usando questo termine agon. La sua ansietà, la sua lotta, il suo sforzo per fare, per i credenti di Laodicea e per i credenti di Colosse. Alcuni dicono che questo termine veniva usato anche per quanto riguarda le arene, veniva usato nelle arene per la lotta che si faceva in queste arene. Le arene sono i ring di una volta, dove si svolgevano le lotte, dove si svolgevano anche le corse e tanti altri sport. La domanda allora nasce spontanea: di quale combattimento sta parlando qui Paolo? Di quale combattimento sta parlando qui Paolo? E dobbiamo chiarire prima di tutto che il combattimento di Paolo non è mai riferito a delle persone. Anzi, sentiamo proprio da lui in Efesini 6:12 Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è il combattimento di Paolo, non contro delle persone in particolare, ma contro le potestà dell'aria. Questo è il combattimento che Paolo portava avanti. A volte confondiamo qual è il vero nostro nemico e pensiamo che siano le persone o alcune persone sono i nostri nemici. Il marito che non va, e il collega che ce l'ha con noi, e il bestemmiatore. E proprio l'altra sera nello studio in casa Giuseppe ha detto proprio che noi a volte equivochiamo proprio questo, quando c'è un bestemmiatore. Quando c'è un bestemmiatore lo evitiamo, perché pensiamo che sia più peccatore, che non sia degno del Vangelo di Cristo, perché bestemmia. Mentre siamo più propensi a portare il Vangelo alle persone per bene, alle persone che sono religiose, più religiose dei bestemmiatori. E io mi domando su quale delle due categorie Satana ha lavorato di più. Su quale delle due categorie Satana ha lavorato di più? Questo è un compito che vi lascio per casa. Siete contenti? Paolo non stava combattendo fisicamente contro qualcuno, lui era in una prigione, era limitato nei movimenti, nelle azioni. Il suo più grande combattimento era fatto principalmente con la preghiera. La preghiera e la parola di Dio. Infatti dice anche, prendete l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, sono delle figure queste per quanto riguarda le armi spirituali che Paolo aveva e che implora e che consiglia anche a tutti i credenti che leggevano le sue lettere. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Non è andato all'arsenale della madre di quel ragazzo per prendere le armi e risolvere i problemi, ma è andato alla parola di Dio, è andato dal Signore e nella preghiera per combattere le potestà dell'aria. Possiamo fare, fratelli, tanti discorsi belli su cosa significa essere cristiani, su cosa significa evangelizzazione, cosa significa questo, cosa significa quell'altro. Possono essere discorsi belli, edificanti, brillanti, giusti, certo, ma la preghiera è la cosa più importante. E qui Paolo dice alla fine, con preghiere e suppliche, queste sono le armi che il Signore ha dato alla sua Chiesa, ha dato la sua parola, ha dato anche il suo spirito. Ma pregate, dice, pregate in ogni tempo, con ogni preghiera e supplica. Ecco perché in questa Chiesa, ogni martedì, almeno che io sappia, perché ci sono pure io, ci incontriamo, un gruppo di persone si sacrifica per altre cose e venire qui e pregare per ciascuno di voi, per pregare per i propri mariti, per pregare per le proprie mogli, per pregare per i propri parenti, per i propri amici, per i propri figli, per i propri cognati e per quanti altri il Signore mette nel loro cuore, perché è lì che si svolge la battaglia più importante, è nella preghiera. E Paolo stava in una prigione fredda, buia, lottando nella preghiera. MacDonald commenta questo passo dicendo: possiamo servire il Signore in ginocchio nell'intimità delle nostre camere. Lì possiamo servire il Signore, dice MacDonald, nel segreto delle nostre camere. In ginocchio davanti al Signore. E continua: se abbiamo un ministero pubblico, la nostra efficacia dipende ampiamente dalle nostre preghiere a tu per tu con Dio. Questa è la lotta, il combattimento vincente del credente. La preghiera. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro persone. e contro le potestà dell'aria. Ci sono almeno tre cose che vogliamo vedere stamattina, tre combattimenti che Paolo qui menziona. Io uso un solito schema perché penso che questo aiuti a ricordare e a scrivere nei vostri foglietti. Spero che abbiate ancora con voi quel programma, fino adesso non trovo neanche il mio, comunque da qualche parte. Sì, quello di sì, esatto, di scrivere lì i punti che andremo a discutere. E vedremo il combattimento contro l'eresia e l'errore, il combattimento contro lo scoraggiamento e la divisione nella Chiesa, il combattimento contro la superficialità spirituale, E vogliamo vedere il primo, il combattimento contro l'eresia e l'errore. Paolo scrive al versetto 4 e al versetto 8 di Colossesi che stiamo studiando: dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. Guardate che ciascuno, versetto 8, guardate che ciascuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Sicuramente uno dei principali problemi che la Chiesa ha dovuto sempre affrontare era quello dell'errore, dell'eresia. Fin dalla nascita la Chiesa ha dovuto combattere contro queste cose. Paolo qui si riferisce ai gnostici. È una filosofia che stava prendendo sempre più piede, si stava allargando a macchia d'olio nel Medio Oriente. Gli gnostici, se lo ve li ricordate, li abbiamo già incontrati quando abbiamo studiato la prima e la seconda lettera di Paolo ai Corinzi. I gnostici mettevano l'enfasi sulla conoscenza, sulla propria conoscenza, la gnosis, e avevano creato un'elite di persone che secondo loro erano le persone che avevano accesso ai misteri più profondi di Dio, avevano delle rivelazioni speciali che altri non avevano e si vantavano di questo. Gli gnostici amavano parlare di misteri e si vantavano che loro potevano accedere a questi misteri e che avevano questa conoscenza più profonda rispetto ai poveretti di cristiani che conoscevano soltanto Cristo. Loro dicevano: noi ne sappiamo di più, noi ne sappiamo di più. Conoscevano le cose più profonde di Dio. Loro credevano che Cristo Gesù non era sufficiente. Conoscere Cristo Gesù non era sufficiente. C'era qualcosa di più e loro avevano la chiave per conoscere di più. Inoltre, gli gnostici avevano un particolare interesse per gli angeli. E al versetto 18, sempre più avanti di questo capitolo, parla del culto degli angeli, e addirittura questi gnostici avevano iniziato un culto degli angeli e avevano delle rivelazioni, sempre al versetto 18 lo dice, che avevano delle rivelazioni. C'è da domandarsi che chi fossero queste entità che rivelavano a questi gnostici queste rivelazioni, perché gli angeli non ci sono soltanto quelli buoni, è vero? Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le potestà dell'aria, con le entità spirituali che stanno lavorando anche negli gnostici. Ma la cosa più grave è che toglievano a Gesù la sua divinità, non credevano che Gesù fosse Dio. Purtroppo questo è un concetto molto molto diffuso nella nostra società. Ci sono altri movimenti che oggi più che mai pensano che Cristo non è Dio. Scientology, i testimoni di Geova, la Chiesa Unitaria, la Teosofia, il Christ Defiance e altri ancora, che non credono che Gesù è Dio. E poi non solo c'erano i gnostici, ma c'erano anche un altro gruppo, i giudaizzanti, quelli che volevano aggiungere a Cristo le regole dell'Antico Testamento. E volevano tornare a vietare dei cibi, a vietare dei giorni, imponevano delle usanze, delle pratiche come la circoncisione, che erano pratiche che facevano gli ebrei, ma che erano state superate. Paolo dice che erano ombra di cose che dovevano avvenire. Erano ombra. E loro erano tornati alle ombre. Non si erano fermati a Cristo, ma erano tornati indietro. Quindi vedete che la chiesa di Colosse, come altre chiese, erano tirate da due parti. Una diceva, Cristo non è sufficiente, dobbiamo conoscere qualcosa di più. E c'erano altri che dicevano, Cristo non è sufficiente, dobbiamo tornare indietro alle nostre tradizioni. E a volte ci sono anche fratelli, scusate se lo dico, delle tradizioni evangeliche, che non ce ne accorgiamo, ma che ci portano indietro. Non ci fanno fermare in Cristo Gesù. La nostra condotta, la nostra fede devono basarsi unicamente sulla parola di Dio e su Cristo. Non dobbiamo andare troppo lontani per vedere che il mondo crede ancora che Cristo non è sufficiente, non soltanto ai tempi di Colosse, ma anche oggi. E il 90%, voglio essere ottimista, il 90% dei cristiani in Italia crede che Gesù è insufficiente. Crede che bisogna aggiungere qualcosa, dei cerimoniali in più a Cristo, aggiungere dei sacramenti in più a Cristo, aggiungere una Madonna in più a Cristo, aggiungere dei santi in più a Cristo, aggiungere un magistero in più a Cristo. Cristo non basta, bisogna aggiungere altre cose. E così arriviamo all'eresia, arriviamo all'errore, all'eresia. E noi siamo immersi in una società che pensa così, che pensa così. I testimoni di Geova hanno il loro corpo direttivo chiamato il servo fedele e discreto. E loro pensano di essere un piccolo gruppo unto da Dio, gli unti da Dio, in cui loro ricevono le rivelazioni di Dio direttamente a Brooklyn. Peccato che hanno dato delle date sulla fine del mondo e non se ne è avverata neanche una, ma questo è un altro discorso, Paolo più avanti dice, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Questo dell'eresia è un tema che a me sta molto a cuore. E mi prendo due minuti per spiegare la mia posizione su questo. E vorrei con questo anche cogliere l'occasione per affermare delle cose molto importanti e rassicurare qualcuno che forse in mezzo a noi è un po' preoccupato per le linee di condotta dottrinali della nostra comunità. Io e i miei collaboratori desideriamo che la Chiesa sappia con assoluta certezza che la nostra Chiesa non ha cambiato la teologia o la propria dottrina. Siamo certamente preoccupati e attenti a quello che succede, ma siamo così attenti che questo non avvenga nella nostra Chiesa. Per natura io sono una persona molto molto cauta e disciplinata in queste cose. Proprio per via della sana dottrina abbiamo dovuto affrontare in questa Chiesa diverse persone che sono venute che volevano imporci delle dottrine sbagliate, che noi non ritenevamo giuste. Personalmente ho seguito e collaborato alla stesura della dichiarazione di fede della Chiesa di Villalba, da cui io provengo, e ancora hanno questa dottrina. E con Mario Bozzobon abbiamo lavorato fino a notte tarda, e a volte piangendo insieme, pregando per farci sapere e confrontando anche le varie dottrine, confessioni di fede di altre chiese, della Chiesa dei Fratelli, della Chiesa di Berea e di altre ancora, per vedere quale deve essere la nostra condotta dottrinale lì a Villalba. Ho curato e seguito la dichiarazione di fede dell'Associazione Scout Evangelici Italiani, che tutta Italia conosce. Ho seguito e scritto la dichiarazione di fede della Chiesa di Casal Palocco quando c'era lì in Pennington e stavamo collaborando insieme per un periodo a Casal Palocco. E abbiamo parlato delle dottrine fondamentali che questa Chiesa crede con Janet e Tim, ancora prima di farveli conoscere, perché volevamo essere sicuri che le nostre dottrine fossero in linea, fossero giuste, fossero allineate. Con la Chiesa, quando c'era ancora Joe Hunziker, abbiamo definito quali erano le dottrine fondamentali che ogni credente deve aderire, senza possibilità di dire no, così o cos'ha. Ma abbiamo anche definito delle dottrine in cui ci si può anche confrontare e pensarla diversamente, ma le dottrine fondamentali, quelle rimangono, non le abbiamo cambiate. Non le abbiamo cambiate. Ma attenzione, fratelli, di non gridare al lupo per ogni ombra che passa, per ogni ombra che passa. Forse qualcuno tempo fa gridava al lupo, i Romani 14,5 dice: uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, e sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Sta parlando di differenze marginali, secondarie. Però ne stavano creando un problema nella Chiesa. E Paolo è dovuto intervenire per aggiustare il tiro. Le dottrine fondamentali sono importanti, non sono cambiate, stiamo andando avanti per questo. E i propositi che noi qua abbiamo servono proprio per questo, affinché non deviamo da quelli che sono i propositi della Chiesa, che è l'evangelizzazione, la cura, l'adorazione, e il discepolato. E proprio per evitare che questa Chiesa diventi squilibrata, che noi portiamo avanti questi 5 propositi. La dottrina è sempre la stessa e vogliamo portarla avanti con tutto noi stessi, con tutto il nostro sforzo. I responsabili di questa Chiesa annunciano la salvezza in Cristo Gesù, unico e sufficiente Salvatore per chiunque si ravvede del proprio peccato, per essere liberato dalla condanna eterna, dall'inferno. Questo noi predichiamo. Predichiamo la verità che è scritta in tutti e 66 libri della Bibbia. Né uno di più e né uno di meno. Vogliamo che sappiate quale arduo combattimento anche noi facciamo, nel nostro piccolo, affinché questa Chiesa sia sana e non trasportata qua là da ogni vento di dottrina. Che lo sappiate, che questo sia certo nei vostri cuori, e chiediamo le vostre preghiere affinché possiamo essere aiutati in questo. Combattimento contro l'eresia e l'errore. Il secondo punto è il combattimento contro lo scoraggiamento e la divisione. Paolo dice al versetto 2: affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore. Questo era lo scopo del combattimento di Paolo, affinché siano consolati i loro cuori, quelli di Laodicea, ma anche quelli di Colosse, e uniti mediante l'amore. Suona strano che per avere consolazione e unità bisogna combattere, è vero? Questa parola combattere un po' come se stonasse in questo contesto. Ma è proprio questo che è il preciso obiettivo di Paolo nel suo combattimento, nella preghiera, quello di che i credenti venissero consolati e rimanessero uniti. E a volte, fratelli, quante volte dobbiamo combattere anche noi per avere la pace, per avere la serenità? Dobbiamo combattere contro l'ansia, dobbiamo combattere contro il tempo, dobbiamo combattere contro le distrazioni, contro l'egoismo, contro l'invidia, la maldicenza, tutte queste cose. Dobbiamo combattere se vogliamo una pace. Quindi c'è un combattimento che ci porta alla pace. Paolo, al versetto 5, usa un'espressione militare quando dice: e mi rallegro vedendo il vostro ordine e fermezza nella vostra fede in Cristo. Ordine e fermezza erano parole, sono ancora usate nell'ambito della caserma. Quando ero militare mi ricordo che in ogni camerata c'erano delle frasi scritte sulle pareti, no? Marcello, così, anche tu ne conosci qualcuna. Servivano un po' come sprono, no? Per i soldati. Alcune di queste, ecco, qualcuno dice: credere, obbedire e combattere. Oppure: con perizia ovunque. C'era questa frase: con perizia ovunque. Ovunque con onore. Osando vinco. Tutte frasi così. Armatevi e partite. Vedendo la vostra ordine e fermezza. Paolo era vicino a dei soldati e spesso prendeva spunto da questo ambiente militare per poi applicare dei principi alla Chiesa, no? Non c'è niente di male. Non è che sta dicendo che noi dobbiamo diventare dei militari, dei soldati, dobbiamo uccidere qualcuno, tutt'altro. Però gli piace prendere questi esempi per farci capire delle verità spirituali. E c'è per esempio, secondo Timoteo 2, 3, 4, che questo conosciamo abbastanza bene: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Paolo non sta tanto preoccupandosi sui soldati militari, anche se sicuramente lui ha evangelizzato anche i soldati e i militari. Ma sta parlando del credente, della lotta che deve fare un credente, quella di un soldato che è sempre pronto a combattere. In Efesini Paolo parla, appunto, come abbiamo visto prima, dell'armatura spirituale del credente, anche lì lo scudo della fede, eccetera, eccetera, la spada dello spirito, non ricordo precisamente parola per parola, ma sta parlando di tutta un'armatura che lui vedeva tutti i giorni davanti ai suoi carcerieri, e quindi lui poteva dire queste cose. Quando Paolo parla di ordine, si riferisce allo schieramento ordinato dei soldati, l'ordine che c'era quando i soldati erano tutti schierati, uno a fianco all'altro, uniti, come facevano i romani, no? Uniti uno contro l'altro per difendersi e per attaccare qualsiasi cosa. Quando c'era questa unità, quest'ordine, questo schieramento, si vinceva. E con la parola fermezza Paolo si riferisce al modo sicuro, certo, senza tentennamenti o indugi che avevano i soldati. Il soldato non si può permettere il lusso di avere paura o di indietreggiare davanti al nemico. Non se lo può proprio permettere. E stavo leggendo un libro sulla vita di Spartaco e parlava cosa succedeva ai soldati romani, i romani che facevano i propri soldati, quindi, quando un soldato tentennava, indietreggiava o addirittura scappava. Veniva crocifisso affinché tutti potessero guardare bello in alto questo soldato crocifisso, perché i gerarchi, i capi delle forze armate romane sapevano una cosa: che era meglio sacrificarne uno che sacrificarne mille. che sarebbero comunque morti se non avessero fatto il loro dovere, tutti uniti insieme. Era una strategia che avevano i romani, discutibile sicuramente, però il principio è che se uno cede, cedono anche gli altri. E Paolo sottolinea e ringrazia di questa loro fermezza, di questo ordine che avevano i colossesi. L'unità della Chiesa deve essere uno dei nostri obiettivi principali, fratelli. Dobbiamo astenerci da qualsiasi cosa che provochi divisioni. Dobbiamo stare attenti, fratelli, al pettegolezzo. Dobbiamo stare attenti alla critica, parlare dietro. Tutte queste cose non aiutano, ma cominciano a sgretolare l'unità della Chiesa. E una volta che l'unità della Chiesa è compromessa, Satana ha fatto già il 90% del lavoro. Satana ha già fatto il 99% del lavoro. Al versetto 6 e 7 Paolo dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati nella fede come vi è stata insegnata, abbondante nel ringraziamento. Ringraziamento è una cosa importantissima. Il credente è nato di nuovo, ha il cuore che ringrazia, ha un cuore pieno di ringraziamento. E quando un credente ha un cuore pieno di ringraziamento, non ha il tempo di sparlare dietro, non ha il tempo di fare pettegolezzi, perché la sua bocca è impegnata a ringraziare il Signore, a ringraziare tutti. Paolo ai Romani 1,21 dice: perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore è diventato privo di intelligenza e si è ottenebrato. Quando noi non ringraziamo, il nostro cuore si ottenebra, il nostro cuore perde intendimento. Vorrei raccontarvi la storia di due personaggi, il signor critico e la signora riconoscenza. E c'era il signor critico che andò in chiesa una domenica mattina, notò che il gruppo musicale fece 5 stonature. Durante l'inno che avevano preparato, e questo lo infastidì tantissimo. Poi vide un adolescente mentre parlava con un'altra coetanea, mentre dovevano stare in silenzio perché era il tempo della preghiera, e questo lo irritò. In seguito, quando vennero raccolte le offerte, gli ribollì il sangue perché gli sembrava che chi passava il cestino stesse lì a guardare quanto lui metteva. Infine, durante il messaggio, contò 6 errori grammaticali del predicatore. E quando ancora si cantava l'ultimo inno, si alzò e andò verso l'uscita e disse tra sé e sé: mai più, che branco di ipocriti che è questa chiesa. Anche la signora riconoscenza andò in chiesa quello stesso giorno. Cantò con grande entusiasmo "Stupenda grazia" e apprezzò la meravigliosa interpretazione con cui era stato suonato l'inno dal gruppo musicale. Fu contenta nel vedere che una ragazza stava parlando con un'altra ragazza dicendogli che da quando frequentava questa comunità la sua fede era cresciuta. E fu ancora più felice vedere che si stava organizzando una colletta speciale per aiutare i poveri in Sud America. Apprezzò particolarmente il sermone che aveva risposto a una domanda che l'aveva impensierita da lungo tempo. Quando finì il culto, quella donna si avvicinò all'uscita e pensò tra sé e sé: come si fa a non sentire la presenza di Dio in questo posto? Come si fa a non sentire la presenza di Dio in questo posto? Due persone che erano andate alla stessa chiesa, la stessa mattina, con lo stesso programma, ma ciascuna di loro trovò quello che stavano cercando. Ognuno di loro cercò quello che stavano cercando. L'errore, il problema. Invece di ringraziare il Signore, sono contento che Franca stamattina ha proprio fatto questa preghiera di gioia, della presenza di Dio in questa comunità. È bello, che bello, quando c'è riconoscenza, quando apprezziamo le cose. Cosa stai cercando in questa chiesa? Le stecche dei musicisti? Gli errori grammaticali? I programmi o i metodi che non funzionano bene? O vedi l'amore, la lode, l'entusiasmo, persone che vengono strappate a Satana, vengono salvate. Cosa stai cercando in questa chiesa? Un cuore riconoscente è una grande benedizione per una chiesa sana, fratelli e sorelle. Vorrai contribuire anche tu? Vorrai contribuire anche tu nella crescita spirituale di questa chiesa? Scegli oggi quale atteggiamento assumere. Non aspettare il prossimo messaggio, non aspettare il prossimo brano musicale. Decidi oggi se vuoi edificare in modo unito, con l'amore, questa Chiesa. E ancora, dice Paolo, uniti nell'amore. E ancora una volta vediamo l'importanza che l'amore riveste nella Chiesa. Paolo dice uniti nell'amore. E l'amore è anche qui una costante nel pensiero di Paolo. Qui Paolo usa delle terminologie militari come fermezza, come disciplina, come ordine. Ma lui vuole anche dire, ma guardate, attenzione, non prendete soltanto questo, perché in un ambiente militare c'è poco amore. Ma noi dobbiamo esercitare l'amore tra di noi. E lo dice Gesù. Lo dice in chiare note, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il segno che contraddistingue il credente vero, un amore verso gli altri, un amore verso gli altri. Henry Ford diceva, riunirsi è un inizio, stare insieme è un progresso. Lavorare insieme è un successo. Riunirsi insieme è un inizio, stare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. E noi come Chiesa non siamo qui soltanto per riunirci insieme. Questo è un progresso. Ma noi siamo qui per lavorare insieme. Per lavorare insieme per la gloria di Dio, l'onore di Dio. Paolo desiderava che i Colossesi sapessero che gli stava sostenendo un arduo combattimento perché i credenti fossero consolati, uniti nell'amore. E il terzo obiettivo, il terzo combattimento di Paolo, il combattimento contro la superficialità spirituale. Paolo continua ancora dicendo al versetto 2, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale, udite, udite, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Paolo voleva, desiderava, combatteva nella preghiera affinché i Colossesi, affinché quelli di Laodicea, quelli di Dragona, comprendessero profondamente Cristo, conoscerlo a fondo. Questa era anche una risposta ai gnostici. Vi ricordate, i gnostici loro dicevano non basta Cristo, bisogna andare oltre, c'è qualcosa di più, dei misteri più elevati. E Paolo risponde a questa affermazione in un modo deciso e fermo. Non c'è nessun altro mistero da scoprire, dice qui Paolo. Non c'è nessun altro mistero, tutto l'ultimo mistero che è svelato da Dio è il Figlio Gesù. E non c'è nient'altro da scoprire, non c'è nessun altro mistero. Non c'è nient'altro da aggiungere. In Lui c'è tutta la sapienza e la conoscenza. Non è che gli altri sono tutti stupidi. Ci sono persone che sono intelligenti, anche se non sono credenti, ma sono intelligenti e sapienti nel loro ambito. Ma ma per quanto riguarda le cose spirituali, per quanto riguarda la nostra fede, l'unico che c'è, c'è tutta la rivelazione più profonda, immaginabile, la sapienza e la scienza, è Cristo Gesù. È soltanto Cristo Gesù. Paolo qui parla di tesori, questo tesoro della ricchezza che c'è in Cristo Gesù, nel quale tutti i tesori sono nascosti, tesori della sapienza. Allora quando Paolo parla di tesori, ci allarmiamo un pochettino, insomma ci svegliamo un pochettino. Ah, tesori. Quando sentiamo la parola tesori, sicuramente ci allertiamo, perché un tesoro è qualcosa di importante, no? Allora, facciamo finta di stare a chi vuole essere missionario stamattina. Chi vuole essere, scusate, milionario. Perché una volta ho fatto un gioco chi vuole essere missionario, un lapsus. E c'è questa domanda. Se un uomo scopre un tesoro, cosa fa? A. Torna a casa per non perdere l'ultima puntata di Grande Fratello. B. Si reca da uno psicologo per sapere se è diventato pazzo o visionario. C. Si allontana dal tesoro pensando di essere vittima di scherzi a parte. D. Lascia quel tesoro perché pensa di trovarne uno ancora più grande. O E. Si tuffa con tutto se stesso per capire la grandezza e la profondità di quel tesoro. Qual è la domanda giusta? La risposta giusta? L'accendiamo. È questo che sta dicendo Paolo quando usa questi termini: ricchezza, la ricchezza di Cristo Gesù. Fratelli, noi siamo ricchi, siamo straricchi in Cristo Gesù, perché in Cristo abbiamo tutto, abbiamo le idee chiare, abbiamo chiaro l'orizzonte, abbiamo chiaro cosa ci aspetta, abbiamo chiaro quello che ci succede intorno. Ma vi rendete conto quante cose noi conosciamo e che provate a parlare? Insomma, io penso che voi parlate con i vostri vicini, con i vostri colleghi, e guardate quante stupidaggini, quando parliamo di cose spirituali, quante stupidaggini escono fuori. Ma noi abbiamo la conoscenza, abbiamo questo tesoro che è nascosto in Cristo Gesù. E guardate, fratelli, dobbiamo soffermarci un attimino. Io sto leggendo un libro meraviglioso che si chiama Dio è già scaduto. E lui affronta il problema della fede con gli intellettuali, con gli scienziati evoluzionisti e con tanti altri. Ed è bello come lui esprime la profondità della conoscenza di Cristo davanti a tutte queste teorie che vengono fatte. È qualcosa di meraviglioso. Ma noi abbiamo questo tesoro, fratelli, noi abbiamo questo tesoro. Non abbiamo bisogno di altre rivelazioni speciali, non abbiamo bisogno di corpi direttivi, non c'è niente da aggiungere a quello che già sappiamo e che è scritto nella Bibbia. Non c'è niente di più. C'è un detto che recita: non conta cosa conosci, ma chi conosci. Non conta cosa conosci, ma chi conosci. E noi conosciamo Cristo Gesù, Cristo Gesù, in cui sono nascoste tutte le profondità della conoscenza e della sapienza di Dio. Che meraviglioso, che bello, quale tesoro abbiamo in Cristo Gesù, che ci possiamo fermare, fratelli, a pensare a questo. Combatti il buon combattimento della fede, dice Paolo a Timoteo, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. La vita del cristiano, e concludo, è piena di lotte. Dobbiamo lottare. Chi non lotta ha già perso. Chi non combatte il buon combattimento ha già perso. Siamo chiamati a lottare contro l'arrivismo, la critica, la falsità, il peccato, i nostri desideri. Paolo alla fine dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E tra questi ci sei anche tu. Nessuno ti separerà dall'amore di Cristo Gesù. Combattiamo il buon combattimento, fratelli, e andiamo avanti per dare gloria al Signore. Vogliamo pregare. Signore, aiutaci a capire che noi siamo dei soldati di Cristo, che dobbiamo combattere, Signore, le nostre buone battaglie. Ti ringraziamo, Signore, perché Cristo Gesù è con noi. È Lui che, Signore, ci guida. È Lui, Signore, che si prende l'impegno di darci la Sua intelligenza, la Sua mente. È Lui che si prende l'impegno di incoraggiarci. È Lui, Signore, che si prende l'impegno, che si è preso l'impegno di salvarci e di farci crescere, Signore. Grazie per lo Spirito Santo, grazie per la Tua parola. Grazie, Signore, per le armi spirituali che Tu ci dai. Più di tutti, Signore, la preghiera, affinché possiamo combattere il buon combattimento. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, a distinguere i nostri nemici. Ne abbiamo già tanti, non vogliamo aggiungerne altri. I nostri nemici, Signore, sono le entità spirituali che sono nel cielo. Fa, Signore, che possiamo essere uniti come Chiesa. Voglio Tu, Signore, far sparire ogni angustia, ogni sospetto, ogni problema, Signore, che può insinuarsi nella nostra comunità, che possiamo essere, Signore, franchi, che possiamo, Signore, guardare in alto a Te con verità, con onore, che possiamo, Signore, onorarti con le nostre parole, con la nostra vita, così come siamo. Grazie, Signore, perché noi Ti conosciamo. Tu sei sufficiente per noi, non serve nient'altro. Cristo Gesù è la nostra vita, Cristo Gesù è il nostro Signore, lo scopo per cui vivo, lo scopo per cui viviamo è per piacere e onorare il Signore Gesù Cristo. A Te, Signore, sia la lode, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.